La IARC è coinvolta sia in ricerche e studi epidemiologici che in studi di laboratorio e divulga informazioni scientifiche attraverso pubblicazioni, corsi, congressi. Provvede inoltre ad aggiornare la lista di agenti cancerogeni, oggetto di studi e ricerche, classificandoli secondo il loro grado di pericolosità. Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'organizzazione, sempre delle Nazioni Unite, che segue più da vicino i temi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EL. Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, o in inglese International Labour Organization, ILO. L'OIL persegue la promozione della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro. Creata nel 1919, alla fine della Prima Guerra Mondiale, è diventata nel 1946 la prima agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Rappresenta, su scala internazionale, il contesto istituzionale che consente di elaborare politiche e programmi internazionali finalizzati a promuovere i diritti fondamentali dell'uomo, migliorare le condizioni di vita e di lavoro e sviluppare le opportunità di occupazione. L'OIL è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita. I rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche ed i programmi dell'organizzazione. Sin dal 1919, l'OIL si è impegnato, tramite la creazione di un sistema di norme internazionali del lavoro, a definire e garantire i diritti dei lavoratori e a migliorare le condizioni di lavoro. Queste norme sono frutto di negoziati tripartiti e sono espresse nella forma di convenzioni, raccomandazioni e codici di condotta. Le raccomandazioni e le convenzioni adottate abbracciano una vasta gamma di tematiche: condizioni di lavoro, sicurezza sociale, prevenzione degli infortuni collegati al lavoro, abolizione del lavoro forzato, libertà di associazione e contrattazione collettiva, parità di trattamento e di opportunità, promozione dell'occupazione e formazione professionale, protezione della maternità, protezione dei migranti e di altre categorie di lavoratori tra cui i marittimi, il personale paramedico e i lavoratori delle piantagioni, attraverso la ratifica e l'adozione di provvedimenti attuativi a livello nazionale. I singoli paesi che aderiscono all'OIL accettano gli obiettivi delle convenzioni e riconoscono di esserne vincolati. Le convenzioni del OIL svolgono quindi un ruolo molto importante ed esteso nell'evoluzione delle diverse legislazioni nazionali. Inoltre, le convenzioni dell'OIL sono di riferimento anche per le leggi nazionali di molti paesi che non le hanno ratificate. Gli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale sono per l'OIL di intensa attività normativa, soprattutto in materia di condizioni e di orari di lavoro. Dopo la seconda guerra mondiale, l'iniziativa dell'OIL si caratterizza per il lancio dei programmi di cooperazione tecnica e per un deciso impulso alla promozione dei diritti umani, che culmina nella dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, 1998. Ogni paese che fa parte dell'OIL ha il diritto di farsi rappresentare alla conferenza da 4 delegati, 2 a nome del governo e 2 in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e degli imprenditori. Ogni delegato ha diritto di parola e di voto indipendente. In genere, i delegati sono accompagnati da consulenti tecnici e le diverse delegazioni nazionali sono guidate dai ministri del lavoro, dell'occupazione o degli affari sociali dei relativi paesi. L'azione dell'OIL in materia di sicurezza e salute nel lavoro segue un duplice approccio. Da una parte, creazione di alleanze e di partnership, con il lancio di attività pilota che possano essere utilizzate da governi, parti sociali, organizzazioni non governative, ONG, e gruppi di difesa dei diritti umani nelle campagne di sostegno. Dall'altra, azioni a livello nazionale attraverso l'assistenza tecnica diretta, focalizzata in particolare sulle occupazioni più pericolose. L'obiettivo finale è di favorire negli Stati membri la messa in opera di efficaci politiche di prevenzione e di protezione della sicurezza nel lavoro. Per raggiungere tale obiettivo, un valido strumento è il Centro Informativo Internazionale per la Sicurezza e la Salute nel Lavoro, CISA. Il Centro Informativo Internazionale per la Sicurezza e la Salute nel Lavoro, CISA. Il Centro Informativo Internazionale per la Sicurezza e la Salute nel Lavoro è un servizio internazionale di raccolta e diffusione di informazioni sulla prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali. È responsabile della Enciclopedia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, che costituisce la fonte più autorevole a livello mondiale in questo campo. L'obiettivo è assicurare ai lavoratori e a chiunque si interessa della loro protezione di avere accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per prevenire infortuni e malattie professionali. L'OIL e l'Italia. La collaborazione tra l'OIL e l'Italia è particolarmente intensa e investe tutti gli ambiti di attività dell'organizzazione. Tra i dipartimenti centrali dell'OIL e gli ambienti accademici italiani esiste una lunga tradizione di collaborazione scientifica. L'INAIL, assieme ad altri enti come ISTAT 2, ex ISPESL 3, eccetera, costituisce un organico punto di riferimento per i sistemi di rilevazione statistica dell'OIL, Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale. Un'altra organizzazione internazionale, di cui è membro anche l'INAIL, è l'Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale, AIS, o International Social Security Association, ISSA. Fondata a Bruxelles nel 1927, la ISA è un'organizzazione che sostanzialmente lega i vari organismi amministrativi ed istituzionali che si occupano di sicurezza sociale di vari paesi del mondo, con l'obiettivo di cooperare nella promozione e nello sviluppo di questa. La sua creazione si riallaccia alle intenzioni dell'OIL di introdurre regole internazionali per la protezione dei lavoratori da un punto di vista sia economico che di salute attraverso forme di assicurazione sociale. La missione della ISA è la promozione e lo sviluppo della sicurezza sociale, e le azioni principali intraprese in tal senso sono molteplici. Esse spaziano dalla sicurezza sociale alla prevenzione, dalle statistiche alla formazione, dalle ricerche su specifiche tematiche all'innovazione dei sistemi di gestione, e si sostanziano nella organizzazione di congressi e conferenze internazionali, nella raccolta di informazioni sulla sicurezza sociale così come intesa nei vari paesi, nella discussione di specifiche tematiche. Il tutto ha dato origine ad un database internazionale ed a pubblicazione di specifici programmi. 1.2 Altri organismi di rilievo. Accanto ai principali organismi internazionali prima citati ritroviamo numerose associazioni non governative e associazioni di professionisti che si occupano di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, come ad esempio l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, AGG, qualche associazione governativa. Inoltre, per quanto operi in campo nazionale, rimane come riferimento a livello mondiale, come ad esempio il National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH. L'AGG si dedica all'igiene industriale e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, divulgando conoscenze tecniche e scientifiche e pubblicando annualmente i valori limite di soglia, TLV uguale Threshold Limit, VALUES, e i valori limite biologici, BA uguale Biological Exposure Indices, da utilizzarsi dagli igienisti industriali per decidere circa i livelli di esposizione che garantiscano la salute per esposizione a vari agenti chimici, fisici che si ritrovano negli ambienti di lavoro. Il NIOSH, Dipartimento degli Stati Uniti che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, portando avanti ricerche, campagne informative e formative sul tema, rimane l'istituto leader a livello mondiale nel campo della prevenzione e infortuni e malattie professionali, conducendo specifiche attività di ricerca i cui risultati vengono trasposti in prodotti e servizi per la prevenzione. 1.3 Nuove forme di cooperazione. Le crescenti preoccupazioni circa gli effetti che la globalizzazione può produrre nei paesi in via di sviluppo, siano esse legate alla concentrazione del potere economico, alle disuguaglianze del reddito o alla disgregazione sociale, hanno dato vita ad un programma d'azione, il Global Compact, Patto Globale, promosso dalle Nazioni Unite nel luglio 2000, su iniziativa diretta del segretario generale Kofi Annan, che invita le imprese ad aderire a 10 principi universali nelle aree dei diritti umani, delle condizioni di lavoro, dell'ambiente e contro la corruzione. Il Global Compact si propone di avvicinare le aziende alle organizzazioni delle Nazioni Unite, alle organizzazioni internazionali del lavoro, alle organizzazioni non governative, ONG, e ad altri soggetti, al fine di incentivare la creazione di partnership e di costruire un mercato globale più inclusivo ed equo, promuovendo la responsabilità sociale delle imprese. 2. La salute e sicurezza sul lavoro in ambito comunitario. Premessa. All'interno dell'Unione Europea tutte le decisioni e le procedure che si adottano si basano su trattati approvati da tutti i paesi dell'Unione. L'articolo 136 del trattato che istituisce la Comunità Europea, CE, dispone, tra l'altro, che la Comunità e gli Stati membri, punto, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per conseguire tale obiettivo la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri volta al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Obiettivi comunitari. Attraverso i vari programmi d'azione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti dalla Comunità Europea i seguenti obiettivi specifici. Miglioramento delle condizioni di lavoro ai fini di una maggiore sicurezza. Migliore conoscenza delle cause e degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, al fine di individuare e valutare i rischi e di applicare i più efficaci metodi di controllo e prevenzione. Miglioramento del comportamento umano, al fine di sviluppare e promuovere un atteggiamento favorevole alla necessità di salute e sicurezza. Tra i tanti progetti comunitari in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che vedono coinvolto direttamente anche l'INAIL, va ricordato quello coordinato da Eurostat, ufficio statistico della Comunità Europea, di armonizzazione delle statistiche europee degli infortuni sul lavoro. European Statistics on Accidents at Work, ESAV. Il progetto avviato nel 1990 ha l'obiettivo di armonizzare i criteri e le metodologie da applicare nella registrazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Analoga armonizzazione è stata condotta in merito alle malattie professionali con EOS, European Occupational Disease Statistics. L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Agenzia di Bilbao, a sostegno della politica di salute e sicurezza sul lavoro fu istituita. Nel 1994 l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Anche questa è un'organizzazione tripartita, che opera collaborando con i governi e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e funge da motore per lo sviluppo, la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni che migliorano la situazione relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro in Europa. Oltre a gestire una vasta rete di siti dedicati, dirige un programma dinamico di pubblicazioni che vanno dalle relazioni specialistiche al materiale promozionale e riguardano l'ampia gamma di questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro. In particolare promuove le settimane europee per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'agenzia ha la propria sede in Bilbao, Spagna. La principale rete di informazione dell'agenzia in materia di sicurezza e salute fa riferimento in ciascuno Stato membro dell'UE ad un focal point, che per l'Italia era l'ISPESOL, ora è l'ENAIL a seguito dell'incorporazione. In attuazione del decreto legge N78/2010, convertito nella legge N.122/2010. Ruolo del focal point è quello dell'organizzazione e del coordinamento della rete nazionale, della quale, in Italia, fanno parte le istituzioni e le parti sociali, le associazioni e gli organismi operatori del settore, nonché quello di partecipare alla preparazione e all'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia. Il Focal Point gestisce anche il sito web nazionale dell'Agenzia e, per l'organizzazione delle settimane europee per la sicurezza e la salute sul lavoro, intese a sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi specifici. Profilo ASI è significativa a livello europeo, promuove la partecipazione di tutta la rete per la progettazione e la realizzazione delle campagne. È stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc meno, espressione delle istituzioni e delle parti sociali. Dal 2000 sono stati affrontati i seguenti temi: disturbi muscoloscheletrici nel 2000, prevenzione degli infortuni sul lavoro nel 2001, prevenzione dei rischi psicosociali nel 2002, rischi legati alle sostanze pericolose nel 2003, la salute e la sicurezza nel settore delle costruzioni nel 2004, il rumore nel 2005, nel 2006 la campagna è stata dedicata ai giovani, Dal 2007 le campagne si articolano in programmi biennali e secondo logiche di continuità le une con le altre, per dare maggiore spazio alle fasi di progettazione e realizzazione. Il biennio 2007-2008 è stato dedicato alla problematica dei disturbi muscolo-scheletrici, mentre nel 2008 è iniziata la progettazione della nuova campagna sulla valutazione dei rischi, con realizzazione delle iniziative fino a tutto il 2009. Per il biennio 2010-2011 l'argomento di attenzione è la sicurezza nelle attività di manutenzione. Per il biennio 2012-2013 il tema sarà la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso la prevenzione. Per la sua attività l'agenzia spesso lavora in stretta collaborazione con la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino, altro organismo comunitario che ha tra i suoi obiettivi il miglioramento della qualità della vita. La Fondazione dispone di un consiglio di amministrazione tripartito composto da rappresentanti delle pubbliche autorità, governi e Commissione Europea, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati. Sempre a livello comunitario va citato il Comitato Consultivo per la Sicurezza, l'Igiene e la Tutela della Salute sul Luogo di Lavoro, CCSHS, che assiste la Commissione nel lavoro di elaborazione normativa e di attuazione della politica comunitaria in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le altre organizzazioni che operano a livello comunitario vanno richiamate la UEAPME, l'Unione Europea dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, organizzazione che rappresenta, a livello europeo, gli interessi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, l'UNICE, Unione delle Confederazioni Europee dell'Industria e dei Datori di Lavoro, e la CES, Confederazione Europea dei Sindacati. La CES lavora con le altre parti sociali europee che rappresentano i datori di lavoro e le istituzioni europee per sviluppare l'occupazione e le politiche sociali e macroeconomiche che riflettano gli interessi dei lavoratori di tutta Europa. Tre quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3.1 Direttive comunitarie. L'articolo 118A del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Attualmente, la normativa comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro ha come direttiva quadro la 89/391/C.E.E, che riguarda l'applicazione di provvedimenti volti a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La direttiva quadro funge da base per altre direttive particolari, riguardanti tra l'altro luoghi di lavoro, attrezzature, agenti fisici, chimici, biologici, cancerogeni e così via, e ha il fine di promuovere una migliore tutela dei lavoratori attraverso misure di prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali, mediante l'informazione, la consultazione, la partecipazione e la formazione dei lavoratori. La direttiva definisce gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro, valutazione dei rischi, creazione di servizi di tutela e di prevenzione e dei lavoratori, rispetto delle istruzioni, partecipazione, corretto utilizzo di attrezzature e macchinari. Le direttive particolari adottate a seguito di questa direttiva quadro costituiscono ormai un corpus legislativo moderno ed esaustivo. La direttiva quadro si applica a tutti i settori d'attività privati o pubblici tranne che ad alcune attività specifiche della pubblica amministrazione, per esempio alle forze armate o alla polizia, o ad alcune attività nei servizi di protezione civile per le quali, fermi restando i principi di carattere generale, sono emanate particolari normative in considerazione delle specificità di settore. La direttiva quadro unitamente a direttive particolari è stata attuata nella legislazione italiana con il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, al quale nel corso degli anni sono state apportate modifiche ed integrazioni. Le direttive particolari disciplinano il miglioramento della salute e sicurezza in relazione agli ambienti di lavoro, all'uso di attrezzature di lavoro, all'uso di attrezzature di protezione individuale, alla movimentazione manuale di carichi, alle attrezzature munite di videoterminali, agli agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto, ad agenti biologici, fisici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, alla esposizione a rischio di atmosfere esplosive. Specifiche direttive ritroviamo poi per lavori particolari quali ad esempio lavori su cantieri temporanei e mobili, 92/54/C.E. o nel settore delle industrie estrattive, 92/91/C.E. 92/104/C.E. o direttive che tutelano specifiche categorie di lavoratori come ad esempio protezione dei giovani durante il lavoro, 94/33/C.E. o delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, 92/85/C.E. Un cenno va fatto anche a direttive della Commissione sui valori limite indicativi in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, 2000/39/C.E. 2006/15/C.E. Ad assistere la Commissione in questo compito è il Comitato Scientifico in materia di valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici, SCOEL, per ogni agente chimico per il quale è fissato un valore limite indicativo di esposizione a livello comunitario. Gli Stati membri devono stabilire un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario. Abbiamo poi le cosiddette direttive di prodotto, come ad esempio la direttiva macchine 2006/42/C.E, che stabiliscono i requisiti essenziali di sicurezza, RS, cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo. Importanti sono infine gli istituti di normazione europei, CEN, Comitato Europeo di Normalizzazione, CENELEC, Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica, ed ETASI, Istituto di Standardizzazione Europea per le Telecomunicazioni, cui spetta il compito di adottare le norme armonizzate che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze essenziali delle direttive. Sul concetto di norma armonizzata e di come essa si trasponga in una norma nazionale, la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 7 maggio 1985 riferisce: una norma armonizzata è una specificazione tecnica, norma europea o documento di armonizzazione, adottata dal Comitato Europeo di Normalizzazione, CEN, e dal Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica, CENELEC, su mandato della Commissione, per facilitare ai produttori la prova della conformità ai requisiti essenziali. Dette norme sono elaborate da organismi di diritto privato e devono osservare il loro statuto di testi non cogenti. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il prodotto costruiti conformemente a dette norme è presunta conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate. Gli organismi normatori nazionali CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, e UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, rispettivamente per gli aspetti elettrici e non elettrici, sono le interfacce ufficiali degli organismi europei, rispettivamente CENELEC e CENA. A livello internazionale gli organismi di normazione ufficiali sono IEC, International Electrotechnical Commission, per gli aspetti elettrici, e ISO, International Organization for Standardization, per gli aspetti non elettrici, nonché l'ITU, International Telecommunication Union, per gli aspetti di telecomunicazione. 3.2 Normativa italiana di riferimento, le tappe dell'evoluzione normativa. Prima di analizzare in particolare l'impianto ed i contenuti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel testo integrato e modificato dal successivo decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, norma di riferimento. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, appare utile delineare le tappe principali che hanno caratterizzato l'evoluzione normativa italiana. I principi fondamentali per la tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori fanno capo alla nostra Costituzione. Art.1 L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Art.32 Garantisce la difesa della salute come fondamentale diritto del individuo e interesse della collettività. Art.35 Sancisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Art.42 afferma il principio che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Una tappa fondamentale si ha con l'approvazione del Codice Civile, poiché entra in vigore l'articolo 2087 che stabilisce per gli imprenditori l'obbligo generale di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Per arrivare all'elaborazione di una vera e propria disciplina prevenzionale dovranno attendersi gli anni 50. Sotto la spinta di vari fattori, tra cui da una parte la necessità di allinearsi con l'entrata dell'Italia nel MEC, Trattato di Roma del 1957, alle legislazioni più avanzate degli altri paesi membri a prevalente sviluppo industriale e dall'altra, la pressione esercitata dalle organizzazioni sindacali ed operaie, ormai consapevoli dell'intangibilità del diritto alla salute e alla sicurezza solennemente proclamato dalla Costituzione, si delinea l'esigenza di affrontare la prevenzione nei luoghi di lavoro in maniera globale. L'attenzione principale viene pertanto rivolta alla ricerca ed alla impostazione di una disciplina prevenzionale in termini di organicità, che, superati finalmente gli aspetti meramente risarcitori ed assicurativi propri della normativa esistente, sia in grado di promuovere un'efficace protezione e prevenzione in coerenza con lo sviluppo e le peculiarità del processo di industrializzazione del paese. In forza di legge delega N.5155 vengono, infatti, quasi contemporaneamente emanati il DPRM 547-1955 sulla prevenzione degli infortuni in generale, il DPR 164-56 sulla prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni edili, il DPR 303-56 sull'igiene del lavoro ed altri ancora più specifici, riguardanti materie particolari. Tale normativa contiene già gli elementi giuridici che costituiscono ancora oggi i principi di riferimento. La responsabilità penale, personale, del datore di lavoro e, a diverso titolo, di dirigenti e preposti. L'obbligo della massima sicurezza possibile in base alla tecnica e alla esperienza. L'informazione dei lavoratori sui rischi. Peraltro in essa mancano sia il riconoscimento del diritto dei lavoratori di partecipare attivamente alla tutela della propria sicurezza, sia la facoltà del datore di lavoro di adeguare le misure di prevenzione alle caratteristiche dei rischi occupazionali. Tutte le disposizioni normative si fondano sul concetto di presunzione di rischio. L'uso di macchine, come l'impiego di prodotti chimici, comportano obblighi di carattere generale che prescindono dall'effettiva consistenza dei rischi. Questo limite della normativa è in parte compensato dall'ampiezza dei poteri conferiti dal DPR N.520-55 all'organo di vigilanza, Ispettorato del Lavoro, il quale non ha soltanto la funzione di reprimere le condotte illecite, ma anche la facoltà di diffidare i datori di lavoro dal perseverare nell'illiceità e persino di integrare le norme non sufficientemente dettagliate con disposizioni di carattere vincolante. Con il mutare del quadro produttivo e dei rapporti di lavoro, l'impianto normativo appare non adeguato alla natura dei problemi, prevalendo in esso un carattere spesso solo formale degli obblighi, ed è per questo che sul finire degli anni 70 viene realizzato un primo importante cambiamento. Tali anni rappresentano una stagione di profonda trasformazione del mondo del lavoro che vede evolvere nei lavoratori e nelle loro rappresentanze. La consapevolezza dei nuovi diritti, tra i quali quello di non essere considerati più destinatari passivi della sicurezza, ma soggetti attivi e partecipanti, e che trova la piena affermazione nello Statuto dei lavoratori, legge 370. L'art. 9 sancisce un importante principio affermando che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Un'altra tappa fondamentale è caratterizzata dalla fase di recepimento nel nostro ordinamento delle direttive emanate dall'Unione Europea. Nel 1991, il decreto legislativo N. 277, che recepisce le direttive comunitarie su piombo, amianto e rumore, introduce alcuni elementi innovativi quali la valutazione del rischio in luogo della presunzione di rischio, cioè la verifica delle effettive condizioni di pericolosità e di nocività, con il conseguente obbligo di misure di prevenzione differenziate e commisurate all'esito di tale valutazione, la definizione dei requisiti professionali, dei compiti e delle responsabilità del medico competente, cioè del medico incaricato dal datore di lavoro della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio, la consultazione, la partecipazione, l'informazione e la formazione dei lavoratori. E con il decreto legislativo N. 626/94, modificato ed integrato dal decreto legislativo N. 242/96, ESMI, normativa con la quale l'Italia della direttiva quadro 89/391/C.E. e di 7 direttive particolari, che si delinea un sistema normativo innovativo. 3.3. Il decreto legislativo N. 626 del 19 settembre 1994. L'impianto giuridico della normativa in argomento si fonda sull'obbligo del datore di lavoro di programmare e gestire la produzione in modo rispondente alle esigenze di sicurezza e salute sul lavoro. Gli elementi innovativi introdotti dal decreto legislativo N. 626/94 hanno mirato ad istituire all'interno dell'azienda un sistema permanente dedicato alla sicurezza e salute sul lavoro, in grado di adeguarsi ai mutamenti organizzativi e produttivi e, nello stesso tempo, anche all'evoluzione delle tecniche di prevenzione. L'impatto di tale normativa è stato dirompente e ha contribuito ad accendere un'attenzione generale della società sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed ha impresso una connotazione di matrice soprattutto culturale, fondamentalmente innovativa, al nuovo approccio prevenzionale, ponendo le basi del cambiamento. Infatti il nuovo quadro delineato dal legislatore ha imposto l'acquisizione di un approccio culturale e metodologico di superamento delle logiche della frammentarietà degli interventi ed introduzione della sistematicità degli stessi e quelle della partecipazione e della collaborazione, ponendo al centro del nuovo sistema prevenzionale insieme datore di lavoro e lavoratore, protagonisti e soggetti attivi della sicurezza e salute sul posto di lavoro. La prevenzione diviene elemento cardine attorno al quale ruota l'organizzazione del lavoro e la stessa gestione della sicurezza. Tutte le attività di prevenzione devono essere ricomprese all'interno del processo di valutazione dei rischi, per dare luogo ad una strategia progettuale di intervento programmata e pianificata, al fine di adattare il lavoro all'uomo e non viceversa, prevenendo il rischio 4 attraverso l'assunzione di comportamenti e di processi lavorativi sicuri. Il decreto legislativo N. 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza, meno integrato e modificato dal successivo decreto legislativo N. 106/2009, meno, ha abrogato il decreto legislativo N. 626/94, conservandone i principi e rivisitando la disciplina in esso contenuta, rendendola più efficace e completa, è stato redatto in attuazione della delega conferita al Governo, contenuta nella legge 3 agosto 2007 N. 123, art. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per un riassetto della normativa da realizzare nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e dell'equilibrio normativo tra Stato e Regioni, garantendo, al contempo, l'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale. 3.4 Decreto legislativo n. grado 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. grado 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 3.4.1 I cardini del nuovo quadro normativo. Il decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo integrato e modificato dal successivo decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto in linea evolutiva del decreto legislativo n. 626-94, si compone di 13 titoli e gli allegati e l'intero testo è diviso in 306 articoli. Tra le novità principali ritroviamo maggiore dell'estensione del campo di applicazione della legge a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati. Maggiore di un sistema istituzionale basato sul coordinamento e l'interazione per sostenere le imprese nell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza e la promozione della cultura della prevenzione. Maggiore di nuove modalità per la redazione del documento di valutazione del rischio. Maggiore di un nuovo regime sanzionatorio. Maggiore degli incentivi alla formazione dei dipendenti. Maggiore dell'istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Maggiore della possibilità di avvalersi di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione. Il titolo intitolato Principi comuni richiama i criteri alla base del decreto e contiene le disposizioni generali. È diviso in 4 capi. Così articolati. Capo I disposizioni generali, capo 2 sistema istituzionale, capo 3 gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Questo capo è diviso in 8 sezioni, capo 4 disposizioni penali. La lettura del testo del decreto legislativo evidenzia come il legislatore delegato abbia voluto conservare i principi capisaldi della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 626-94 SMI. Infatti la programmazione della sicurezza in azienda, in logiche di partecipazione attiva di tutti i soggetti, costituisce ancora la struttura portante del provvedimento legislativo. Nell'articolo 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse mirano precisamente a garantire l'uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. L'articolo 2 contiene le definizioni e tra le novità più rilevanti si segnala che l'attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Essa contiene, per la prima volta, la nozione di dirigente e di preposto, come anche di azienda, di addetto al servizio di prevenzione e protezione, di sorveglianza sanitaria, di salute, intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità, di sistema di promozione della salute e sicurezza, inteso come complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, di valutazione dei rischi, di pericolo, di rischio, di norma tecnica, di buone prassi, di linee guida, di formazione, di informazione, di addestramento, di modello di organizzazione e di gestione, di organismi paritetici, di responsabilità sociale delle imprese. 3.4.2 il campo di applicazione. L'articolo 3 del decreto legislativo riguarda il campo di applicazione. Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e dai soggetti ad essi equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, mentre per alcune categorie, come le forze armate, la polizia di Stato, i vigili del fuoco o nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie eccetera, la legge rinvia la disciplina alla emanazione di appositi decreti. Nel medesimo articolo, poi, sono disciplinati gli obblighi di sicurezza in presenza di un contratto di somministrazione, di distacco, di lavoro a progetto, di prestazioni occasionali di tipo accessorio, di lavoro a domicilio, di lavoro a distanza, di lavoro autonomo e, infine, nei confronti delle imprese familiari, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Anche nel decreto legislativo N. 81-2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo N. 626-94 e precisamente una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro, la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione. Una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa, attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati. 3.4.3 Le misure generali di tutela. Tali caratteri si ricavavano, essenzialmente, dalla lettura delle misure generali di tutela nell'articolo 15, con il quale viene ribadita la necessità della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza che riguarda tutto il personale che agisce nell'impresa, anche quello che ha un contratto di natura autonoma e che diviene oggetto di un obbligo sistematico, perché richiesto ogni qualvolta muta il processo produttivo o i rischi ad esso connessi, della programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro. Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la prima volta anche l'informazione e la formazione adeguate per il dirigente ed il preposto, e la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi, per rafforzare la centralità della valutazione del rischio nell'attuale sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori. Il legislatore delegato, a differenza del passato, ha voluto dedicare un'intera sezione, la seconda del capo 3 del titolo I, a tale adempimento, soggetto ad una minuziosa regolamentazione al fine di rendere effettivo e non meramente burocratico tale compito. Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Nell'articolo 28 viene disciplinato l'oggetto della valutazione dei rischi, mentre nell'articolo 29 viene indicata la modalità di effettuazione di tale valutazione. In particolare il datore di lavoro, titolare dell'obbligo, non delegabile, della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, e del medico competente, MC, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS. Deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi per la prima volta quelli collegati allo stress lavoro, correlato 5, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Dopodiché, devono essere aggiornate le misure di prevenzione ed il documento di valutazione dei rischi rielaborato nel termine di 30 giorni, decorrente dalle rispettive causali. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi immediatamente ed a redigere il documento nel termine di 90 giorni decorrente dall'inizio della propria attività, a differenza del precedente testo normativo contenuto nell'articolo 4 del D.LGS 626-94, il legislatore delegato ha introdotto alcune modifiche sul contenuto che deve possedere il documento da redigere al termine della valutazione. In particolare, tra le novità si segnala che esso deve avere data certa, attestata con la sottoscrizione dell'RSPP, dell'RLS e del medico competente. Deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, scelti dal datore di lavoro in modo da garantirne la completezza e l'idoneità. Deve contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di quello territoriale, e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. L'articolo successivo contiene delle importanti novità riguardanti la modalità da adottare per la redazione del documento di valutazione dei rischi. In particolare, la regolamentazione è declinata in maniera diversa a secondo del numero di lavoratori occupati. Ad esempio, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e recepite con decreto interministeriale. 3.4.4. L'informazione e la formazione. Come per il passato, anche nel sistema normativo di prevenzione e protezione dei lavoratori ridisegnato con il decreto legislativo 81/2008, ESMI, l'informazione e la formazione rivestono una particolare valenza. Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della partecipazione attiva alla gestione della sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché di tutte le figure che nell'impresa hanno obblighi di garanzia o di collaborazione, tanto che le stesse sono state inserite tra le misure generali di tutela se svolte nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei dirigenti e dei preposti e nei confronti dei RLS. L'informazione, definita come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro, è disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'articolo 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dall'articolo 21 del D.LGS 626-94. Rispetto al passato viene specificato che il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguarda i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Il datore di lavoro fornisce un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa. In generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, articolo 36, co. 1 e 2. Oltre all'informazione, i lavoratori ed i loro rappresentanti hanno altresì diritto ad una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione, definita come processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio del utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. I dirigenti ed i preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La formazione per i lavoratori e i loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Nella nuova legge viene inoltre previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile. L'adempimento di tale obbligo è richiesto anche al fine di evitare responsabilità in caso di ispezione, in quanto attraverso di esso si verifica se effettivamente sia stata posta in essere una formazione adeguata. Nel medesimo articolo viene disciplinato l'addestramento, inteso come complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 3.4.5 Gli attori centrali del sistema di sicurezza e salute. 3 Sono gli attori centrali identificati dal decreto: il datore di lavoro, i lavoratori, lo Stato. Il datore di lavoro quale soggetto pienamente responsabile della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori. I lavoratori, per quanto attiene sia il diritto loro e dei loro rappresentanti di essere consultati e di partecipare attivamente a tutte le questioni riguardanti la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro, sia l'obbligo di attenersi, per la salute e sicurezza propria e degli altri, alle informazioni e alla formazione ricevute dal datore di lavoro. Lo Stato quale soggetto deputato a promuovere, regolamentare, garantire e controllare le attività di prevenzione. L'azione di questi soggetti è finalizzata alla diffusione ed al sostegno di una cultura della sicurezza in forza della quale il mondo del lavoro e l'opinione pubblica in generale siano consapevoli della necessità di cambiare comportamenti, di conoscere e rispettare le norme prevenzionali, di adottare stili di vita, modalità di pensare ed agire, orientati alla sicurezza al fine di evitare i rischi e i danni determinati dalle attività lavorative. 3.4.6 Il sistema di gestione della sicurezza. La struttura organizzativa prevista dal decreto legislativo 81/2008 e SMI identifica quali partecipanti al sistema di gestione della sicurezza: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, ASP, gli incaricati per le emergenze, il medico competente, MC, i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, il datore di lavoro e il primo garante della salute e sicurezza nel luogo di lavoro. Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva, in quanto esercita dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto del ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Dirigente e preposto. Il dirigente è considerato l'alter ego del datore di lavoro, generalmente. È il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo, pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro. La giurisprudenza ha identificato nel preposto la persona che sovraintende a determinate attività produttive o, più esattamente, svolge funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. Le definizioni di dirigente e preposto date nel decreto legislativo n. 81/2008 SMI intendono per dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Per preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura del incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il dirigente, nella materia antinfortunistica, è titolare di autonome posizioni di garanzia in quanto destinatario dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, tanto che nell'articolo 18, decreto legislativo n. 81/2008 SMI, sono elencati gli obblighi gravanti sia sul datore di lavoro sia sul dirigente. Di seguito in maniera schematica sono riportati gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto così come indicati nel decreto legislativo n. 81/2008 SMI. Obblighi del datore di lavoro non delegabili. Gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare sono: valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione, designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel paragrafo seguente sono indicati gli obblighi rispetto ai quali può essere esercitata la delega, ammessa con le seguenti condizioni. La delega deve risultare da atto scritto recante data certa. Il soggetto delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve attribuire al soggetto delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve attribuire al soggetto delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. La delega è accettata dal delegato per iscritto. La delega deve essere pubblicizzata. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro. In ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni ad esso trasferite. Comunque, qualora il datore di lavoro adotti il modello di verifica e controllo di cui al modello di organizzazione e di gestione, dandone efficace attuazione, l'obbligo di vigilanza si intende assolto. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni sopra descritte. Anche in questo caso la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il subdelegato non può, a sua volta, delegare le funzioni ad esso trasferite. Obblighi del datore di lavoro delegabili e del dirigente. Gli obblighi delegabili previsti per il datore di lavoro e gli obblighi per i dirigenti individuati nel decreto legislativo N. 81-2008 ESMI sono: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui al punto successivo. Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, SIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a 3 giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Elaborare il documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico e, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi disciplinate dalla legge. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. Sì, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a maggiore di la natura dei rischi, maggiore di l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, maggiore di la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, maggiore di dati relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali, maggiore di i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi relativi ai predetti interventi si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e del medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti citati, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Obblighi del preposto. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in casi di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base dalla formazione ricevuta. Frequentare appositi corsi di formazione. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la persona in possesso di attitudini e capacità adeguate designate dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi è l'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, costituendo lo strumento tecnico operativo che il datore di lavoro utilizza per adempiere ai propri doveri di prevenzione. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, gestisce e coordina le attività del servizio stesso, avvalendosi degli addetti ASP, nominati dal datore di lavoro ed in possesso di capacità adeguate e determinati requisiti. Il decreto legislativo N.81/2008 ESMI stabilisce le capacità ed i requisiti professionali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli addetti all'articolo 32. La formazione specifica per gli addetti ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il loro aggiornamento previsti nell'articolo 32, vengono progettati ed erogati anche dall'INAIL. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure. Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica. A fornire ai lavoratori adeguata informazione. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nel esercizio delle loro funzioni. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione all'RLS nelle aziende artigiane e industriali, agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori, aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori e nelle altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori, così come indicato nell'allegato 2 al D.LGS 8108. Inoltre il datore di lavoro nelle imprese o unità produttive fino a 5 dipendenti può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di RSPP ad altra persona, dandone preventiva informazione all'RLS. Obbligatoria è la frequenza di specifici corsi di formazione. Art.34. Il medico competente e il medico 6, in possesso di specifici titoli, tenuto a frequentare appositi percorsi formativi universitari e a partecipare al programma di educazione continua in medicina, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto legislativo N. 81/2008. In particolare il medico competente svolge la propria attività in qualità di a. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, b. libero professionista, c. dipendente del datore di lavoro. il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare attività di medico competente. Il medico competente potrà richiedere al datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri, la collaborazione di medici specialisti per effettuare accertamenti diagnostici per i lavoratori esposti a rischi specifici. Il medico competente 1. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale. 2. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 3. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardie del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. 4. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, e con salvaguardia del segreto professionale. 5. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla sua conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto del codice in materia di dati personali, da parte del datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto legislativo N. 81-2008 e SMI. 6. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. 7. Fornisce inoltre, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 8. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 9. Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori. 10. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. 11. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 12. Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti al Ministero della Salute. La sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è prevista dal D. LGS. N. 81-2008 per specifiche attività a rischio e viene effettuata dal medico competente. La sorveglianza sanitaria comprende visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Visita medica preventiva in fase preassuntiva. Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi. Al fine di verificare l'idoneità alla mansione, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime per iscritto, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: A. Idoneità. B. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. C. Inidoneità temporanea. D. Inidoneità permanente. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso giudizio. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, ricopre un ruolo decisivo nel sistema di sicurezza di una struttura in quanto snodo tra il datore di lavoro e i lavoratori. È eletto o designato dai lavoratori con modalità diverse a seconda del numero dei dipendenti dell'unità produttiva e dalla possibilità di accesso ai luoghi e ai documenti. Deve sempre essere consultato sulle scelte in materia di salute e sicurezza, può fare proposte e promuovere attività di miglioramento, nonché fare ricorso alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità delle misure di prevenzione. Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. In tal caso, parliamo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Parliamo invece di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in riferimento a specifici siti produttivi caratterizzati dalla copresenza di più aziende o cantieri ed in tal caso è individuato su loro iniziativa tra gli stessi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, alle quali seguirà un aggiornamento periodico che va da almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e da almeno 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente. È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori, riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e dalle malattie professionali. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Riceve una formazione adeguata. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito. Partecipa alla riunione periodica. Fa proposte in merito all'attività di prevenzione. Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Infine riceve, se richiesta e per l'espletamento della funzione, copia del documento di valutazione dei rischi che sottoscrive unitamente al responsabile del servizio prevenzione e protezione e dal medico competente nella pubblica amministrazione per disciplinare la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla RAN e le principali organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, con l'autorizzazione del governo, un accordo quadro. In tale accordo sono previsti modalità e procedure per l'elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, durata dell'incarico, numero dei rappresentanti dei lavoratori in relazione alle dimensioni dell'amministrazione o dell'unità produttiva, permessi orari retribuiti, attribuzioni, i lavoratori, si definisce lavoratore, ai sensi del D.LGS 81-2008, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. I lavoratori sono soggetti attivi del sistema di sicurezza sul posto di lavoro, titolari di diritti e di doveri. Obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni e omissioni. Conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, i lavoratori in sintesi devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale. Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivi e ogni eventuale condizione di pericolo di cui si venga a conoscenza. Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione o la riduzione dei pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. Contribuire insieme con il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi. che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Diritti dei lavoratori. I lavoratori hanno il diritto di ricevere una formazione ed una informazione sufficiente ed adeguata sui rischi generici e specifici in rapporto alle proprie mansioni. Informazione dei lavoratori. Articolo 36 Decreto Legislativo N. 81-2008 ESMI. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. La formazione dei lavoratori. Articolo 37 Decreto Legislativo N. 81-2008 e SMI. Il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione di assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi e deve essere realizzata in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione e l'informazione sono indicate dal D.LGSN.81 2008 tra le misure generali di tutela, articolo 15, lettere N, O, P, sono strettamente collegate alla valutazione dei rischi rispetto alla definizione dei contenuti, costituiscono parte integrante del piano di attuazione degli obblighi derivanti dalla valutazione dei rischi. La formazione e l'informazione sono obblighi che non possono essere assolti in via generale. Articolo 36. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione. Articolo 37. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, e una volta per tutte. Gli interventi devono essere mirati ai destinatari, commisurati ai rischi esistenti, ripetuti in relazione alla evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi. Tale è la rilevanza che il D.LGS N. 81-2008 riconosce all'informazione e alla formazione che gli obblighi del lavoratore rispetto alla sicurezza vanno valutati conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Articolo 20,1. Da questo discende che se il lavoratore al quale viene contestata una violazione degli obblighi di sicurezza dimostra che la formazione e le istruzioni ricevute non sono state adeguate e sufficienti a metterlo in grado di assolvere tali obblighi, la sua responsabilità sarà considerata minore se non addirittura inesistente. Lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza. Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo e, una volta designati, hanno diritto a ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate in considerazione delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Riunione periodica di prevenzione e protezione. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti viene indetta dal datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione almeno una volta l'anno, nonché in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.